città del capo.
Le 22:36 minuti. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e a tutti e soprattutto buon anno da Seconda Visione, buon anno dal settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali che in onda e investe le frequenze 96.150-94.7 MHz di Radio Città del Capo da tanti tanti anni e buon anno anche al mio sodale, l'amico compagno Tommaso, l'anziano Simili.
Caro amico Francesco,
sì.
Un buon anno a te,
sì.
Da me e dal mio muco che ho in questo
Grazie,
momento.
Grazie Tommaso,
in
che
corpo.
Bell'inizio, veramente.
E guarda, amico Francesco, sono così contento di rivederti. Non pensavo che, di arrivare vivo
Ma cosa vorresti
al
dire?
2014 dopo gli stravizi che comunque il santo periodo natalizio comporta.
Certo, certo. Come sei imprevedibile quando dici queste
vero,
cose.
È vero. Hai magnato?
Hai magnato?
Il capitone è magnato.
Certo, sempre. Posso fare a meno.
L'insalata di rinforzo l'hai mangiata.
L'insalata di rinforzo erano anni che non la
sentivo. Quella col baccalà.
Erano anni che non la sentivo.
Quant'era?
Quant'era
che non sentivi?
Scriveteci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o un sms al 348-7649-289 oppure contattateci su Facebook. L'indirizzo è facebook.com/secondavisione, ma c'è anche Twitter. Lo trovate sempre incredibile cercando Seconda Visione.
Ma io, caro amico Francesco, io e il mio amico Muco.
Sì.
E con questa voce quasi non ho bisogno di bassi, ma se me li pompi un po'.
Arrivano, pronto?
Sì.
3, 2, 1, vai, go!
Volevamo estendere il nostro augurio di un santo anno, santo Natale, santo anno.
Cioè, santo.
A tutte
sì.
Le ascoltatrici.
Ma sì, dai!
A tutte.
Sì. Le ascoltatori.
Le abbonate.
Ah, scusa.
A tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate. A tutte le abbonate che diventeranno chissà. Ma io, amico Francesco,
vai!
Io e il mio amico Muco volevamo estendere anche un saluto e un buon anno a tutti gli ascoltatori.
Ma dai, che succede? È proprio Natale!
E a tutti gli abbonati.
Oddio, non è... vabbè.
E a tutti gli ascoltatori che diventeranno
abbonati.
E a tutti gli abbonati che diventeranno chissà, ma
non
noi ci interessa
fiato,
poi
amico.
Poco, no? Ma giusto perché è il primo dell'anno.
Ah, è per quello, per quello.
Adesso non vi abituate male, ascoltatori e abbonati, perché il mio e con me anche il mio amico Muco, il nostro interesse è solo per le ascoltatrici e le abbonate, le ascoltatrici che diventeranno abbonate e le abbonate che diventeranno chissà.
Caro Tommy,
hai un tachifluidec da dare?
No, però ho una supposta delle dimensioni di un siluro,
sì, magari
se vuoi.
Uno stacco musicale.
Certo. Quello, ci sarà uno stacco musicale di certo. Allora, noi vogliamo però andare con voi alla puntata numero 8. Ma forse no.
Forse anche numero 9.
Anche un pochino prima. No, questa è la numero 9. Ma noi vogliamo andare indietro nel tempo. Andiamo indietro nel tempo, non alla puntata numero 8. Andiamo indietro nel tempo a quando abbiamo fatto Seconda Visione dal vivo.
Effetti speciali,
ti ricordi, Tommaso?
Sì, ti ricordi
che
Francesco, ti ricordi?
È vero, ti ricordi che abbiamo fatto questa puntata per la campagna abbonamenti? Grazie a tutti gli abbonati e le abbonate
quelli che
e a
venuti,
quelli che saranno. Che,
baci, abbracci,
ma 5 anni. Tra le varie cose, sì. C'era un Una rubrica, una parte, un siparietto, uno squallido siparietto di questo spettacolo che abbiamo messo in piedi.
C'era quasi un premio, che era il premio Palla di Natale.
Esatto, cioè il film più palloso in assoluto che vi venga in mente.
E noi volevamo anche scherzare così, ironizzare anche su un certo concetto di autorealità. Diciamolo, perché noi siamo anche un po' iconoclasti. Però...
alla fine, tra tutti i film che abbiamo proposto, ha vinto abbastanza prevedibilmente il film di Bellatar di una ventina di anni fa, intitolato Satan Tango.
Un film di 7 ore e mezza, più o meno.
Sì, sì, un film lungo, un film lungo.
E ungherese. E dobbiamo dire che...
è un lungo e ungherese, e esatto.
Quando, generalmente se ungherese
salame,
è sempre
insomma,
lungo.
No? Certo, certo.
Anche se dura 20 minuti, comunque
e infatti,
è lungo.
È comunque lungo. Eppure, una nostra amica...
che noi salutiamo.
Grazie Marika, grazie. Ci ha superato a destra. Perché dovete sapere che l'amica Marika ha come usanza quella di fare vedere ai suoi genitori un film difficile nel giorno che era dedito all'andata insieme a vedere il cinepanettone, cioè il 26 dicembre.
Un giorno dedicato alle facezie, alla leggerezza.
Capito?
Tu sei anche reduce da magari un pranzone e c'hai anche un po' quella mappazza ancora sullo stomaco.
Quella roba terribile.
Invece Marika no. Lei inferisce, forse perché, insomma, per far sì che il giorno sia realmente anche di riflessione sulla propria digestione, e fa vedere dei film pesi.
Marika ci ha scritto e noi leggiamo quello che ci ha scritto.
I 419 minuti di Satan Tango sono un perfetto film di Santo Stefano. Indispensabile la pausa dopo il primo CD. Una pausa spesa consumando leggeri cibi della tradizione emiliana.
Dopo i primi 10 minuti iniziali, dopo la panoramica infinita sulle solite tre mucche gigantesche, quelle che abbiamo fatto vedere anche noi, mia madre inizia a rimpiangere il cofanetto con i corti di Lynch visto l'anno prima.
Stesso fatidico giorno dell'anno. Mio padre invece combatte la mancanza di fatti apparenti commentando la maestosità delle bestie. Il grasso improbabile di ogni singola mucca, le mastodontiche dimensioni di ogni singola scrofa.
Spiaggiati sul divano, immobili e affaticati.
Quintali di piogge e di strade da percorrere.
Raffiche di vento, strade piene di mulinelli di carta.
Fogli bianchi, incollati alle caviglie.
Donne grasse, traditrici sporche, pantaloni sotto le gonne.
Tette gelatinose sotto i maglioni infeltriti.
Desolazione.
Acqua che cola sulle finestre.
Cuffie di lana strizzate.
Vomito.
Ragni che rovinano locande.
Il pericolo è sempre nel sottosuolo.
E mia nonna a dire: che schifo, pisciano ancora nel vaso da notte.
Come una volta.
La visione eterna del medico spione è impossibile da sostenere.
Mia zia e il suo fidanzato senegalese ci provano. Il medico obeso e ubriaco muove a fatica la matita.
10 minuti di fatica.
15 minuti per sollevare un braccio.
20 minuti per alzarsi dalla logora poltrona.
Lottiamo tutti con lui.
Siamo con lui.
Dovrà raggiungere il gabinetto.
Ci metterà 45 minuti e non avrà la giusta mira.
Il dottor ubriaco si ribalterà tragicamente.
Crollerà sul mobiletto contenente i taccuini da spia.
Il dottore uscirà sotto la pioggia.
Lo farà per recuperare del vino.
Mia zia e il suo fidanzato sono spariti.
Siamo soli.
Il comunismo da fattoria collettiva costa fatica, lo sappiamo.
L'allegria del finale ci ripaga, 2 ore di balli sfrenati.
Fisarmoniche e pagnotte sulla fronte.
Sono tutti ubriachi sul serio, non è finzione.
Mia madre, sono passate abbastanza veloci queste ore. Pensavo peggio.
Però questo tuo regista poteva evitare tutti gli spostamenti, tagliare tutte le scene inutili di camminata.
Marika, o male alle gambe!
Stiamo per parlare di American Hustle, il David Russell. Se l'avete visto, diretta chiocciola a radiocittadelcapo.it oppure 348 76 49 289. Noi ringraziamo ancora Marika per un regalo bellissimo.
Stavamo veramente commentando una cosa veramente straordinaria. Soprattutto il passaggio di vedere il film.
Scusa,
dopo
Tommy.
I leggeri cibi emiliani.
Scusa. Ricordo ancora i fuochi d'artificio.
Di Capodanno?
No, 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 di Paul McCartney.
Dei Rowdy?
No, dei Rammstein anche.
Pino Rowdy anche.
American Hustle, il primo film in scaletta. L'altro di questa puntata di Seconda Visione, che è iniziata da una decina di minuti qua sulle frequenze di Radio Città del Capo, è Filomena. Li avete visti? Non li avete visti? Diteci qualcosa e votate magari me o Tommy per riassumerli in soli 60 secondi. Sono le incredibili possibilità che vi dà Seconda Visione anche in quest'anno 2014.
Mamma mia, oh, mi sembravi Mixo. Te lo ricordi Mixo?
Mo ricordo Mixo. Se un mo ricordo. American Ass. Allora, la colonna sonora da
allora,
cui abbiamo
specifichiamo,
tratto
Ass scritto H-U-S-T-L-E. Hustle. Non vorrei che poi la
Hustle.
Pronuncia di
così.
Cesaro a Seconda Visione si dicono le volgarità in inglese.
Ma quando
no?
Mai? Diciamo in italiano da anni.
Minghia.
Ass.
Minghia.
Minghia. Quella è una volgarità in effetti. È una storia vera ambientata alla fine degli anni 70, quella che racconta David O. Russell in questo film che ha un cast bello tosto. Christian Bale, ingrassato e riconoscibile, come si usa dire. Amy Adams.
Che Dio l'abbia sempre in gloria.
Sempre, mamma mia. Bradley Cooper, che già insieme a Jennifer Lawrence, anche lei nel cast di questo film, era in Silver Lining Playbooks dello stesso regista. E poi anche Jeremy Renner, una comparsata di Robert De Niro. Louis C.K., già visto in Blue Jasmine. Tutto questo per American Hustle. So live and let die.
Sto accendendo un raudo, eh.
Allora, noi vi diciamo subito che questo film ci è piaciuto assai.
Sembravi veramente Vincenzo Mollica.
Noi vi diciamo, è vero.
Diciamo subito che è un film bellissimo. Bellissimo.
No, è un gran film. Allora, può essere tranquillamente ricondotto, adesso vi racconteremo brevemente la trama, in quella scia di film che vanno a rileggere alcune parti della storia, diciamo, domestica o internazionale degli Stati Uniti, in un periodo soprattutto incentrato intorno agli anni 70. Ovviamente ci viene in mente l'ultimo film di Ben Affleck e anche tanti altri. E anche in questo caso c'è una cura particolare nella colonna sonora, nelle scenografie, nelle acconciature, nel trucco, negli accessori e in tutto quanto, a ricreare effettivamente in maniera anche compiaciuta, senza essere infastidita e fastidiosa, quegli anni là. Ecco, qua c'è una scena ambientata in discoteca in cui non si ballano i Bee Gees, che pure sono in colonna sonora, ma si balla invece Moroder. Ma andiamo alla storia. La storia è una storia parzialmente ispirata a dei fatti accaduti davvero alla fine degli anni 70, in cui praticamente l'FBI riuscì a coinvolgere e a fare collaborare un truffatore di media caratura, ma insomma piuttosto bravo, per i suoi interessi, e quindi riuscì poi a incastrare una serie di personaggi politici importanti, tra cui anche un sindaco e qualche membro del Senato. Questa è la storia di American Hustle, ma ovviamente non è tanto la ricostruzione storica, non è un film dossier, ti ricordi quelli di Canale 5,
certo,
del pomeriggio?
Certo.
Quanto la voglia di raccontare una storia e di mostrare dei personaggi. Che dire, partiamo da Christian Bale, che è immenso in tutti i sensi in questo caso.
Eh sì, perché rispetto ad altri film dove comunque, soprattutto mi viene in mente The Fighter, due film fa di David O. Russell, dove un po' caricava anche il proprio personaggio, qua forse perché il trucco è già di per sé caricato, Christian Bale ci consegna una delle sue interpretazioni sfumate, lavorando molto di sottrazione, quanto il trucco amplifica e la parrucca amplifica e la pancia, visto che è ingrassato per il ruolo, amplifica quanto lui più lavora di rimessa, ottenendo il massimo effetto.
Una cosa interessante è il modo in cui il regista decide, il regista e gli sceneggiatori decidono di mettere in scena la storia. Quindi si gioca Tommy su un come può dire, una cosa molto semplice, il flashback, fondamentalmente,
sì,
partendo, non dico in medias res, ma quasi nel film, e poi andando a ricostruire i personaggi un po' con il loro comportamento, ma un po' anche utilizzando il metodo della come possiamo dire, del nascondere alcune parti della loro vita fino a dei momenti topici, e dall'altro con un uso interessante che vorrei che tu ci illustrassi della voce fuori campo.
Eh sì, perché la voce fuori campo che a cui siamo sempre più abituati,
nel senso che ne abbiamo le palle strapiene.
Esatto, esatto. Noi siamo, insomma, io e Francesco abbiamo sempre dimostrato un po' una certa avversione per un certo utilizzo della voce fuori campo. Qua c'è una sorta di anche non dico reinvenzione, perché qua è un film dove non si inventa nulla, ma si ravviva anche l'utilizzo della voce fuori campo dividendole in tre, perché ogni personaggio ha il suo momento con la voce fuori campo in cui racconta la storia o comunque il flashback dal suo punto di vista, e questo secondo me è sicuramente un modo così un po' diverso dal solito, da quello che comunemente, convenzionalmente viene usato nel cinema americano, per dare un certo vigore ulteriore al film. Ecco, io riflettevo su David Russell, non possiamo definirlo
David Orazio, chiamiamolo così,
un autore con una sua cifra stilistica, almeno estetica, ben riconoscibile. È un regista che fa film alla fin fine classici, ma con sempre qualche cosuccia in più, forse perché l'utilizzo che fa degli attori, sul lavoro sugli attori, è sempre eccelso, visto che con ogni suo film gli attori vincono fiori di premi. È un regista che si è un po' reinventato, comunque ha avuto una nuova carriera dal suo quarto, quinto film in poi. Lui aveva, insomma, era arrivato da noi con Three Kings, che non era granché.
No, vero.
I Love Huckabees, che non mi ricordo neanche come fu tradotto in italiano, che sembrava
una storia di John Bryan, però, in quello.
Esatto, però era un film molto, un po' gondrì, appunto, anche in virtù di John Bryan. In realtà poi da The Fighter insomma ha dimostrato la sua vera anima. Film rocciosi, film che non inventano nulla, non hanno invenzioni visive particolari, ma si affidano a sceneggiature di ferro e attori di ferro. E successivamente c'è stato Il lato positivo, che è il suo film più personale, e questo che idealmente, a detta anche dello stesso David Orazio, conclude una sua personale trilogia su una certa parte della società americana, un certo lato, sempre un lato comunque marginale della società americana.
Qui riesce, secondo me, come dicevi tu, a dirigere gli attori in maniera fantastica. Vi consigliamo di vedere il film nel linguaggio originale che gli pertiene, cioè l'americano.
E anche perché poi ci sono Amy Adams che fa l'accento inglese, faccia l'accento inglese,
esatto,
insomma,
esatto.
E ovviamente si fruisce molto meglio.
E riesce anche nella scena commentata dalla canzone che abbiamo sentito prima a dare un momento grandioso a Jennifer Lawrence senza che sembri che sia un momento quasi da assolvere per doveri contrattuali, no? Tipo, faccio un ruolo minore, però voglio una scena madre. E invece qui è tutto estremamente naturale, anche la conoscenza dei personaggi, anche il fatto magari all'inizio di fare un po' di fatica, onestamente, a comprendere tutte quelli che sono le truffe, le controtruffe, le truffe delle truffe sulle truffe dei truffati, è un po' un casino, ma non è poi alla fine quello che importa, come si diceva.
No, quello è un pretesto,
sì.
È quasi un pretesto, perché quello che conta è l'atmosfera e ovviamente il giocare ambientare il film negli anni 70 porta un po' a lavorare un po' di dettaglio, di collezioni, di parrucconi, di occhialoni, ma alla fin fine trovo che gli attori siano così bravi, così stratosferici nella loro interpretazione, dando anche vita a personaggi che fondamentalmente vengono descritte inizialmente come quasi delle macchiette, perché Christian Bale, insomma, i primi 10 minuti sono lui che si sistema i capelli, lo stesso personaggio di Bradley Cooper. E ovviamente forza ulteriore viene dato ai due personaggi femminili che insomma sono anche la chiave di tutto il film. Amy Adams, che conferma di essere un'attrice incredibile, da noi forse neanche troppo conosciuta, ma speriamo che venga.
Infatti
anche
stavo guardando un po' la sua.
Ricordiamo che poi in The Master fu candidata all'Oscar per The Master, che era una parte piccolissima, ma era il fulcro alla fin fine di tutto il
vedi
film.
Vedi che abbiamo una cosa in comune, Amy Adams.
Siete nati tutte e due nella stessa regione.
Vabbè, siamo fatti così.
Sì, perché Amy Adams, visto che aveva il padre, insomma, militare, è nata a Vicenza. È nostra.
Non a Vicenza, ad Aviano.
Vabbè, però l'ospedale, secondo me, era Vicenza. Su Wikipedia
ma che cosa
era
dici?
Vicenza.
Ma va.
Comunque. E Amy Adams è stratosferico.
Io mica sono veneto, scusa.
No, così.
Hai fatto un gran casino.
No, triveneto.
Minchia, poi ti spacco le gambe, oh.
Comunque Amy Adams è.
Perché noi diciamo mai volgarità.
No, minchia. Amy Adams, oltre a essere di una bellezza in questo film particolarmente accentuata, perché il personaggio comunque deve avere un grandissimo sex appeal, è di una bravura stratosferica. E Jennifer Lawrence, che con David Russell comunque ha vinto nella sua pur giovane età già il suo primo Oscar con il lato positivo, dimostra di essere un'attrice stupefacente, perché quando ve la vedi intervistata sembra veramente una ragazzina americana anonima quasi, ma sullo schermo si trasforma e diventa veramente di un carisma e di una forza, pur nel piccolo ruolo che ha nel film.
Ma la cosa bella è che non strafà, perché di fronte a un ruolo del genere, tutto sommato una libertà
moglie sciroccata, cioè
fa, figurati, ecco, appunto, e un po' la seconda, lei ha fatto anche nel insomma Silver Lining Playbook, aveva fatto il ruolo di una sciroccata, se vogliamo utilizzare questo termine, ma la cosa interessante è che di fronte a un ruolo del genere, in cui un'attrice che sebbene giovane ha ormai il potere contrattuale di Amy Adams, potrebbe fare veramente qualsiasi cosa, invece riesce a essere misurata nel fare risaltare un po' la squilibratezza di questa persona, mostrandola anche come in dei momenti del tutto normale, o addirittura
sì,
sembra quasi che possa tenere certe situazioni,
donando al personaggio totale credibilità. E questo è il fatto, è la forza anche di questo film, che è stato molto attaccato, è stato considerato un film che prende un po' a destra, manco un po' da Scorsese, un po' dal Paul Thomas Anderson di Boogie Nights, insomma, ripetiamo, è un film che non inventa nulla, c'ha anche forse un approccio alla Soderbergh degli Oceans, insomma, per come si costruisce il colpo, ma è un film che nel suo non inventare nulla, ha una sceneggiatura di ferro che dice anche cose non banali, che ricorre anche degli stratagemmi notevoli, come per esempio la storiellina del lago ghiacciato.
Sì. C'è proprio un piacere della narrazione,
esatto,
in tutto.
E ottenere il massimo da degli attori veramente bravissimi e una regia che ben si presta e dà il giusto ritmo a tutto. Ma ragazzi, cosa si vuole di più da un film?
Ma cosa vogliamo di più, davvero? Oh, ci dicono che le guance di Jennifer Lawrence non si possono guardare.
Però sono guance nature, non sono ancora dettate dal Botox come alcune sue colleghe, quindi non assomiglia ancora a un castoro. E poi, insomma, alla fine sono guance adorabili,
ma
cioè, sì, diciamolo,
sì,
cioè.
Sono adorabili, so. Ma voi l'avete visto, voi a casa, questo film? Voi che siete là nelle vostre poltrone a pensare, cacchio, il 7 gennaio, fino a ieri c'erano le feste, adesso non ci sono più? Mandateci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o un sms al 348-7649-289. Questi sono gli Electric Light Orchestra con 10536 Overture. Non sei 8.
Stai dando i numeri, Francesco.
Oh, gli Electric Light Rock.
Secondo me quella cosa che hai appena mangiato,
no, che
ti
sembra che mi sia calato un acido.
No, ti sta disfacendo più o meno il lavoro del tuo dentista.
Dicevamo,
e anche probabilmente la tua lingua.
Gli Electric Light Orchestra.
Cosa ti fa pensare agli Electric Light Orchestra?
A me fa pensare a Mr. Blue Sky, la canzone che mi piace da morire.
Ah, bella. Dove era stata usata?
Era stata usata in Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ecco,
nella
ecco.
versione di...
la versione loro.
La versione loro,
perché era anche nel trailer. Se non ricordo male.
Sono le 23:04 minuti. Tutto va bene qui a Seconda Visione. Oh. e Giovanni, che salutiamo, buon anno.
Auguri. Siete gli unici a cui sento parlare così bene di American Hustle. Probabilmente è l'effetto che fa Amy Adams. Un po' ha ragione. Comunque.
No, vabbè, però.
Un
dai.
Pochetto. Vabbè, un vabbè. Pochetto. Io l'ho messa anche nella mia cover di Facebook. Quindi. Amy Adams, che è centrale. Però non riesco a credervi, ma forse solo perché vi sto ascoltando in streaming, sovrapposti alle immagini di Ballarò in muto. E finisce con Tommaso che parla con la faccia di Gasparri. Vedi, screenshot. Che meraviglia,
Adesso vogliamo lo screenshot veramente, perché c'è.
Io sono un po' terrorizzato alla visione di questa cosa.
Babba mia.
Tra l'altro col mio muco
Però è vero, perché abbiamo lo screenshot del nostro, che quando l'ha fatto c'era la batteria all'80%, era su un wifi.
Sì.
Sistema Mac, direi, è sotto.
C'è anche Slumberland Records,
È vero. Rosso Blues e poi un cammello in leggings. Ma Giovanni, cosa stavi guardando? Su?
Ma non Vabbè. Lo so, non lo so. Che bello, simpatici amici. Sai che con
Luciano Rispoli?
Sì, quando ho il catarro mi si chiude, ho il naso un po' tappato, ho la voce di Luciano Rispoli. Che bello, Rita Forte. Te lo ricordo.
È arrivata solidarietà per il tuo muco, Tommy, non sei l'unico raffreddato.
Anda Carlucci.
Vogliamo ricordarvi però che noi abbiamo due rubriche in questa trasmissione Seconda Visione.
Sì. E saranno presenti fino a luglio, cioè noi lo diciamo.
Fino all'ultimo.
No, lo diciamo comunque all'inizio di gennaio, perché così.
Allora, ne abbiamo due. Una si chiama Silenzio in Sala. Silenzio in Sala praticamente
Cos'è? Allora, io non ho mai ascoltato Seconda Visione.
No, ti prego.
Decido,
no!
Faccio il buon proponimento dell'anno nuovo di ascoltare Seconda Visione per la prima volta nella mia vita a gennaio. Dico, vabbè, non l'ho fatto prima, iniziamo a gennaio. Faccio la dieta, vado a correre e ascolto Seconda Visione.
E altre mille imbecillità. Allora, dicevamo, Silenzio in Sala è una rubrica in cui noi invitiamo voi a mandarci le conversazioni captate prima, dopo, durante i film, dentro la sala cinematografica, quando la luce già non c'è più, oppure fuori, in corridoio, all'entrata o all'uscita della proiezione. Scrivete a secondavisione@gmail.com.
Cioè, e alla fin fine è il paratesto...
Non dire parole difficili.
No, paratesto audio di una visione in sala.
Sì.
Ti piace?
Non lo so. Lo chiediamo a Umberto Eco, che abbiamo in linea adesso.
Ciao,
pronto?
Pronto, Umberto?
Ma pronto? No. Vabbè.
Era Umberto Eco, adesso un pezzo di Rita Forte. Qual è l'altra?
L'altra è Dammi solo un minuto, che è la classica sfida ormai che voi ci lanciate nel riassumere un film in soli 60 secondi.
Allora, facciamo per esempio, tipo, adesso
cosa c'è?
C'è una ragazza, Ilenia, che ci sta ascoltando da Barcellona per la prima volta. Lei non sa cos'è Dammi solo un minuto. Magari dicendola...
Ma l'ho detto.
No, lo devi ridire.
Ma
però
perché lo
con
devo ridire?
No, con l'accento catalano.
Ma perché? Non lo so fare l'accento catalano.
È come il ferrarese. Ma... È fondamentalmente come il ferrarese.
Non lo so fare. Prova tu!
Di maiallo!
Ma dai!
Di maiallo!
Perché lo dicono
non
maiale.
Posso, perché sennò la comunità ferrarese mi viene a...
Ma giustamente anche,
con una salama da sugo in mano.
C'è delle idee veramente...
Con una salama da sugo in mano, fondamentalmente.
Ah, ma in due hanno scritto... Vabbè, allora dunque, quindi aspettiamo i vostri contributi via mail, via sms, ma anche semplicemente se avete visto il film e potete mandarci una... Ma tu, Gio, che ci hai appena scritto, l'hai visto questo film?
Ma perché poi, alle persone a cui non è piaciuto American Art, perché non vi è piaciuto? Noi vogliamo delle argomentazioni, noi abbiamo argomentato, vogliamo le vostre argomentazioni.
Mandatecele via mail o via sms.
Com'è bello, si capisce che stiamo un po' così procrastinando il momento,
no,
di parlare di Filomena.
No, io non sto procrastinando, adesso nella scaletta c'è che noi mandiamo il brano di introduzione a Filomena. Sono le 23.
Che è un brano, tra l'altro, serissimo. Io chiediamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici un po' di silenzio introspettivo.
Ecco, allora, siamo in perfetta scaletta, non capisco quello che tu volevi, non so, cioè...
No, mica per altro, perché poi sempre parliamo di questo. Vabbè che è l'inizio dell'anno, però...
Mamma, smetti, mamma mia. Mamma, non baciami in bocca, che schifo.
Figlio, benedetto per la festa della sua mamma è venuta, per il compleanno della sua mamma. Stavo suonando l'omarranzana e a Dio pensava, sempre solo l'omarranzana e pensa a Dio. Ma guarda le feste che ti fa sto cane, si sempre, ti riconosce sempre. Passassero mille anni e sempre sono corda di Dio. Che bello! Adesso via, perché c'è stato figlio mio, che mamma mia, figlio benedetto. T'abbasare tutto, mamma tua. La boccotta!
No,
la cravatta, la giacca, io pure tutto, le manuzze.
Mamma, lascia perdere, va.
Figlio, lo collo un poco sporchetto, teniamo. Mamma te lava lo collo.
No, mamma non mi lava il collo.
Allora mamma te lava le orecchiuzze.
No.
Allora mamma te lava la camicia.
No.
Allora te stiri i pantaloni.
No.
Allora te l'usci della scarpa.
No.
Allora te cambia le mutande.
Basta!
Io piango, tutte le volte che vedo questa scena io un po' piango.
È una scena tratta da Fracchia la belva umana, dove c'è Gigi Reder, già finito nella saga di Fantozzi, che alle prese con Fracchia e con la belva umana, cioè Paolo Villaggio, fa la parte di sua mamma, insomma. Figlio mio, è uno dei modi in cui noi potremmo parlare, iniziare a parlare di Filomena. Il film di Stephen Frears, che ha vinto... questo Giulio ha votato Tommaso e basta.
No.
No, dice, no, a meno che Francesco non la faccia con l'accento del suo moglie. No, io non la faccio, quindi lo fai tu. È molto semplice. Poi ne parliamo del voto che ha mandato Giulio. Il film di Stephen Frears, che ha vinto il premio a Venezia come migliore sceneggiatura, è un film che ha avuto molto successo in Italia. Se ne è parlato parecchio, insomma. Anche a Venezia c'era stato un momento in cui si diceva, ma com'è possibile che non abbia vinto nulla Questo film,
oltre la sceneggiatura,
quello che ho appena detto, appunto. Sei distratto.
Sai cosa ti stavo ascoltando?
Beh, grazie, Tommy, un piacere.
No, stavo leggendo.
Stavo leggendo la Gazzetta dello Sport, no, dicendo cosa ci faccio qua.
Stavo leggendo qua i messaggi. Stavo leggendo e mi sono distratto 2 secondi in 13 anni.
Magari
me lo puoi concedere.
Siamo in Irlanda nel 1952.
Si svolge in Irlanda comunque.
Filomena Lee rimane incinta, è un'adolescente di Limerick che rimane incinta da un suo coetaneo, e come capitava spesso alle adolescenti nei paesi particolarmente cattolici come l'Irlanda, le adolescenti che rimanevano appunto incinta venivano prese in consegna da conventi di suore, una storia già raccontata in Magdalene, che invece vinse a Venezia.
Esatto, Peter Mullan
e passa lì 4 anni necessari per espiare questo peccato. Nel frattempo ovviamente il bambino nasce, un po' per miracolo, e lei si affeziona a questo bambino. Ma cosa capitava? Capitava spesso che questi bambini poi venissero dati in adozione. Noi conosciamo però Filomena al giorno d'oggi, ha più di 60 anni e ancora molto cattolica nonostante tutto, e nel giorno del 50° compleanno di quello che doveva essere il compleanno di suo figlio Anthony, rivela la storia a sua figlia. Parallelamente, anzi il film si apre sul personaggio maschile, conosciamo Martin Sixsmith, un giornalista che praticamente è stato buttato fuori da un ufficio stampa governativo, che non sa bene cosa fare della sua vita, è diventato un po' depresso e un po' per non sapere che pesci pigliare si dedica al racconto della storia di Filomena. Andrà con lei negli Stati Uniti, crescerà il rapporto tra lui e la donna, scopriranno qualcosa in più sul figlio e poi, come capita spesso, magari torneranno a casa con qualcosa in più e qualcosa che è cresciuto, diciamo, il loro Stephen Frears.
Sembra un porno quando stai racconti una cosa del genere.
Ma veramente, posso fare un appello a casa? Ma scusate un attimo, ma cosa ha fatto Tommaso?
No,
hai mangiato troppa carne, ti sei eccitato.
No, era una constatazione, quella cosa che cosa in più si ingrossa.
Non lo so, deve avere a che fare con i cammelli, questa cosa io non...
Magari in leggings.
Non lo so, boh. Sono un po' perplesso, Tommaso, ma comunque cosa vi possiamo dire di Filomena? Che è un film... sì, è interessante, si vede, è fatto bene. È un film scritto non tanto, secondo me, come arco narrativo generale, ma più come singole scene, bene. Cioè ha delle battute, dei dialoghi scritti molto bene, ma poi alla fine l'arco narrativo, tutto sommato, non è così sorprendente. Siamo rimasti entusiasti.
Allora, è un film che...
Sei rimasto entusiasta?
No, non sono rimasto entusiasta. Cioè, confesso che è un film molto bello. È un film toccante, è un film commovente. È un film che vive di una grandissima... E come c'è da aspettarsi, una grandissima interpretazione di Judi Dench. Ed è questo forse anche l'elemento discriminante. Cioè, da Judi Dench ci aspettiamo una interpretazione strepitosa. Che cosa manca a questo film? È scritto comunque bene, come dicevi tu, vive di per sé della storia vera, che di per sé è straordinaria, cioè tutto quello che viene raccontato con i nomi reali è accaduto realmente ed effettivamente una storia incredibile. E il film un po' si adagia anche solamente su questo presupposto, cioè avere una storia incredibile, mettiamo Judi Dench e il film un po' viene da sé.
È vero.
Parlavamo di David O. Russell, un regista che sta trovando forse la sua autorialità. Ecco, qua purtroppo siamo in presenza, di un regista che è partito autore. È partito con una fortissima autorialità. Stephen Frears ha di fatto caratterizzato il rilancio del cinema inglese negli anni Ottanta, complice anche le sceneggiature di Hanif Kureishi, quindi My Beautiful Laundrette, Sammy e Rosie vanno a letto. Ha esordito benissimo nel cinema americano con dei grandissimi film come Le relazioni pericolose e soprattutto Rischiose abitudini, però strada facendo ha perso quel suo smalto anche di cattiveria, che era una cattiveria ereditata dal free cinema, e si è un po' equiparato allo standard della produzione americana. È diventato un regista convenzionale,
sì,
un regista diligente, un regista che non sai più riconoscere, ma soprattutto è un regista che... Va bene la regia nascosta, che insomma era stata codificata da Howard Hawks, ma qui siamo un po' troppo regia nascosta, cioè è un film che potrebbe averlo girato chiunque.
Sì, è vero, anche sui personaggi secondo me c'è, come dicevi tu, un affidarsi tantissimo al fatto che vabbè, Judi Dench e Judi Dench ci siamo. C'è d'altro canto anche, ricordiamolo, è una nota da interessante, il personaggio interpretato da Steve Coogan, Martin Sixsmith, veramente si chiama Martin Sixsmith, ma questa non è una cosa interessante. La cosa interessante è che Steve Coogan è autore sia della sceneggiatura ma anche coproduttore del film.
Sì, sì, è proprio un progetto più suo di Frears comunque.
Ecco, ciò nonostante il personaggio stesso di Martin Sixsmith... tutto sommato non è così approfondito, cioè...
E viene fagocitato da Judi Dench.
Viene fagocitato da Judi Dench, ma anche nella scrittura però, secondo me. E questa è una cosa, cioè, che tutto sommato non va bene per il film, però forse ha peccato di modestia Steve Coogan.
Sì,
non lo
sicuramente sappiamo. Con un personaggio così interessante e ricco come quello di Filomena ha voluto giocare sicuramente un po' di rimessa... forse pensando anche al fatto che sono già produttore, sono già sceneggiatore...
Se poi faccio anche per...
il
coprotagonista. Poi faccio la pipì in testa a Judi Dench,
esatto.
Non è bello.
Pare brutto, poi è una signora di una certa età, capito?
Non si fa.
Non è bello, non è bello.
Gigi ci scrive al 348-7649-289 e lo salutiamo. Buon anno a te, Gigi. Ho praticamente passato, ci dice, le festività Lumière, Blue Jasmine, American Hustle e Filomena, tutti e tre da vedere assolutamente in lingua originale. È d'accordo con le nostre recensioni dei primi due e aspetto quelle sentire quella Filomena per i 3 su 3. Boh, forse ti abbiamo un po' deluso.
No, cioè, comunque è un bel film, Io forse personalmente sono sicuramente più esaltato da Blue Jasmine e sono sicuramente più divertito da American Hustle. Per carità, ripetiamo, è un film recitato benissimo, scritto bene, però è un film alla fin fine che, ok, la storia ha qualche sorpresuccia, ma non hai sorprese dettate dalla messa in scena dall'interpretazione.
No.
Cioè, la messa in scena è diligente e molto spesso io uso diligente con un'accezione fortemente negativa, e da Judi Dench fa quello che deve fare senza particolari, cioè faceva lo stesso in Shakespeare in Love in quei 5 minuti che compariva in scena.
In effetti sì.
E aveva preso giustamente l'Oscar. Ora, forse se dovessi scegliere l'Oscar di quest'anno nella sfida Judi Dench o Cate Blanchett, io opto per Cate Blanchett. Io lo dico,
no,
ragazzi,
senza dubbio.
Io mi sono sbilanciato, però tra le due, insomma, il personaggio destabilizzante di Jasmine è decisamente più interessante.
A firmare la colonna sonora,
Prezzemolino,
Alexandre Desplat. Votate ancora per Dammi solo un minuto. Finora Tommy ha due voti e dovrà...
Due,
ne arriva...
Ma come due?
Guarda,
l'altro, scusami.
Eccolo qua. Dammi solo un minuto, Tommy.
Chi
fai Filomena con la pronuncia in inglese. Vi siete scatenati. Allora, leggiamo
bravi,
un po' di mail.
Ci piacete quando siete così.
Paolo, dunque, no, sì, allora, buon anno cari, sono rimasto impressionato da Santo Stefano con Satan Tango, e te credo. Io alle mie figlie faccio vedere Charlot, adesso temo che quando saranno grandi mi costringeranno a vedere i film di Mark Bell. Voto Tommaso, 7 ore a parlare di Satan Tango, se non è possibile un minuto di Francesco per American Hustle, saluto.
E vabbè, io parlerei 7 ore di Satan Tango, però purtroppo mi
quindi
sa
siamo
che...
2-1 per te.
Esatto,
comunque.
Esatto. E poi ci riscrive Giovanni, vabbè, adesso distruggete Filomena che è piaciuta a tutti. Pure a mia zia che era dei tempi di Ben-Hur che non tornava a casa contenta. Io non ho visto nessuno dei due, aperte e chiusa parentesi. Comunque, ora ho Tommaso che doppia Orrico, l'ex allenatore dell'Inter. E come poter dimenticare Orrico? Credo sia lui, ma non sono sicuro. Ma mi piace pensare che sia lui che parla del cinema di First. Forse era meglio come critico cinematografico che come allenatore, sicuramente. Comunque, voto Francesco per American Hustle, dato che è nato ad Aviano come Amy Adams.
Non sono nato ad Aviano, ma prendiamo... Mamma mia!
E se...
Oh, vediamo cosa sta guardando su internet.
Allora, c'è sempre Slumberland Records.
Sì, sì.
E
sì,
Rosso
sì,
Blues.
Sì.
Vabbè.
E poi... Ma no. Cos'è quello?
Di cammelli? Il cammello coi
leggings.
Non lo so. Comunque, come dimenticare Enrico? Salutiamo Enrico che ci ascolta sempre in streaming dal suo buon ritiro, visto che ha allenato così bene la mia squadra.
Bene, caro Tommy, direi che...
Siamo a 30 e 30.
30 secondi.
Ma però facciamo un po' di suspense. Mettiamo quel pezzardone di American Hustle.
Ah sì, vero, qual era il pezzardone?
È la White Rabbit dei Jefferson Airplay in arabo.
È vero, che è una cosa particolarmente strana.
Succosa, succosa. Quasi meglio di Grace Slick.
Ma
comunque,
accidenti, all'ultimo minuto mi avete fregato. Giacomo con un voto fa sì che dammi solo un minuto, lo faccio io su American Hustle.
Peccato, io volevo fare la cosa in inglese, volevo parlare di Satan Tango per...
Non sei credibile.
Dammi solo 7 ore. Però purtroppo il pubblico ha votato così.
Io vado, eh.
Sei pronto, Francesco?
Non sono nato pronto come te, ma...
E per la prima puntata dell'anno del 2014 di Seconda Visione, il nostro prode Francesco... Ciao, sono Francesco Locale. Ci parlerà per 60 secondi di trama e commento critico di American Hustle di David O. Russell. È piaciuto, non è piaciuta? A noi è piaciuto. Francesco ce ne parlerà. Sei pronto, Francesco?
Sono pronto e quindi vado 1, 2 e 3. Il film di David O. Russell è ambientato alla fine del 1978 e si basa sulla storia vera del coinvolgimento dell'FBI per prendere un giro di mazzette che ha coinvolto anche uomini politici di un certo livello, un truffatore di medio livello ma in rapida crescita. Il film, che è interpretato meravigliosamente da Christian Bale nei panni di Irving Roosevelt, il protagonista, da Sidney Prosser, Amy Adams e Bradley Cooper, che fa l'agente Richie Di Maso dell'FBI, e anche Louis C.K., ecco, c'è anche un cameo di Robert De Niro, dimostra come David O. Russell sia capace di gestire benissimo la narrazione, anzi di provarci gusto e di appoggiarsi, non di sfoggiare alcune cose puramente estetiche che spesso abbiamo visto in alcuni film che vogliono omaggiare in maniera fin troppo nostalgica agli anni 70. La storia in sé anche non è necessariamente la cosa da seguire, ma più che altro scoprire i personaggi, il loro sviluppo e le loro relazioni. Un plauso particolare anche all'interazione tra la parte femminile del cast e quella maschile per un film che, dulcis in fundo, ha una colonna sonora incredibile, che ha anche un brano come questo.
Che bello, che bravo. E questo comunque è un grandissimo pezzo, eh? È ancora un grandissimo pezzo. Ti ricordi che era stato usato da Lars von Trier in Le onde del destino?
È vero,
Breaking the Waves. Allora,
beh, noi
vi consigliamo comunque di andare a vedere intanto American Hustle, fin tanto che viene proiettato in lingua originale.
Esatto.
Di recuperare, di vedere comunque Filomena, perché comunque è uno di quei film di cui si parla e si parlerà in società, va sempre un casino.
È vero. E di andare sulla pagina di Seconda Visione e piacerla, e anche sulla pagina di Twitter di Seconda Visione e piacere anch'essa.
E magari scrivere a secondavisione@gmail.com per il vostro silenzio in sala, ovvero tutto quello che avete ascoltato prima, dopo e durante la proiezione di un film.
Goodbye.
E grazie per tutto il pesce. Un buon anno a tutti quanti, alle ascoltatrici, gli ascoltatori, le abbonate e gli abbonati, tutti quelli che ci hanno scritto.
Che sia un anno di pace e serenità, e che sia un anno anche di buon cinema, speriamo.
E di buon cinema, e di cammelli, e di tanti leggings. E da Francesco
e da Tommaso,
una buona serata, un buon proseguimento di settimana e un buon weekend.
Ciao.
Ciao.